Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Maria. Jazz rock, carcere rock, carcere soul, rhythm and blues, pop e funk. La scorsa settimana eravamo nel Mississippi con Son House. Oggi siamo in California. Siamo all'uscita di una prigione californiana, quella di San Luis Obispo.
Ho amato quel lavoro, il primo della mia vita. Dall'età di 6 anni avevo solo fatto musica, ha dichiarato lui una volta uscito dalla prigione statale di San Luis Obispo in California. Il lavoro a cui si riferiva era quello che aveva svolto nella biblioteca del carcere e che gli era valso una considerevole riduzione di pena per buona condotta.
Nel carcere californiano vi era entrato nel marzo del 1990, all'età di 58 anni. Uscirà nel settembre 91, dopo aver scontato 18 mesi dei 4 anni previsti dalla condanna ricevuta per motivi legati alla droga. Proprio nel periodo della reclusione venne inserito, insieme a sua moglie, nella Rock and Roll Hall of Fame, il museo di Cleveland, nell'Ohio, che certifica chi merita di restare nella storia del rock and roll. Non poté dunque presenziare alla cerimonia.
Il carcere statale di San Luis Obispo è un istituto immenso, è una delle prigioni più sovraffollate degli Stati Uniti d'America. Qui è stato rinchiuso nel 97 anche Marion Sugg Knight Jr., conosciuto pure come Bob Sugg o Big Simon, e famoso per aver fondato la Death Row Records, l'etichetta del gangster rap di Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg.
Larry Kamian, vice direttore del carcere, ha definito il nostro uomo un detenuto modello. Tuttavia, da quello che egli stesso riferisce, sembrerebbe più corretto parlare di lui come di un detenuto ben capace di fare il detenuto. In un'intervista rilasciata nel settembre del 99, allorché l'intervistatore Dominique Miserandino si riferisce al periodo di detenzione, tra le altre cose racconta:
la polizia mi chiese di diventare un loro uomo di fiducia in prigione e arrivarono alcune ragazze che mi misero $25 sul conto corrente penitenziario perché non avevo un soldo. E quando ho avuto quei $25 sono andato al supermercato del carcere e ho comprato 3 pacchetti di caramelle a 50 centesimi l'uno. E stavo tornando in cella e alcuni detenuti erano in coda e c'era un tizio che era stato in coda tra le 6 e le 8 ore. Uno di quei tizi in coda mi chiese:
«Hey, dammi uno di quei pacchetti di caramelle!»
E io dissi: «Assolutamente no, l'ho appena preso!» E lui:
«Ti do $1 se me lo dai!»
Io dissi: «Ok, è tuo!» Andai in magazzino e comprai altri 8 pacchetti di caramelle e poi tornai indietro e li vendetti. Allora ho cominciato questa attività. Ho cominciato a vendere sigarette, caramelle e caffè e facevo $500 al giorno mentre ero in galera. In 7 mesi ho messo da parte $13,000. Avevo le bande dei Crips, dei Bloods e degli Spagnoli che vendevano per me nelle loro sezioni.
Non proprio un comportamento da detenuto esemplare. Il nostro detenuto modello faceva di fatto il contrabbandiere.
Il compagno di cella, ha raccontato ancora, divenne geloso di lui e tentò di fare la spia a un tenente. Non ricorda il nome dell'uomo con cui divideva la stanza, ma sostiene fosse una grande star, un cantante.
Lui in galera ha continuato a scrivere canzoni. Ne ha scritte ben 15. Il suo è stato sempre un carattere impetuoso. La stessa moglie raccontò nella propria autobiografia che il marito usava alzare le mani contro di lei.
All'uscita della prigione lui disse di lei che è la migliore donna che abbia mai conosciuto e affermò di aver imparato a tenere sotto controllo il proprio carattere. Sosterrà anche di essersi disintossicato durante la detenzione. «C'è tanta roba in carcere quanta per strada», dirà. «Se non la tocchi in galera, sai che hai superato il problema». Ma altre volte, in seguito, l'ormai anziano musicista verrà arrestato per droga.
Nel lontano 1960 era uscito il primo singolo del duo composto da lui e sua moglie. Quando quell'anno lei l'ha cantata in televisione, era al 9° mese di gravidanza. Arrivò subito ai primi posti della classifica. Ci ascoltiamo e Fall in Love. Loro sono Ike e Tina Turner.
Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love.
What you say?
You got the basic to live in this world.
Hey,
you take the good, along with the bad.
Hey,
sometimes you're happy and sometimes you're sad.
One more time.
You know you love him, you can't
talk
understand why he treats you like you do when he's such a good man.
Unless he's got me smiling when I should be ashamed.
Siamo con Ike e Tina Turner in questa puntata di Jailhouse Rock, questo duo che come duo è durato 16 anni, dal 1960 al 1976, quando Tina volle rompere col marito, che era dopo un concerto, ma era tanto tempo che le cose non andavano. Come abbiamo sentito, il marito era violento, era dipendente da droghe. E però è stato un grande duo, hanno vinto un Grammy Award, il premio più prestigioso per un musicista, e Tina Turner poi in seguito ha avuto una brillante carriera come solista. Ike Turner è morto alla fine del 2007.
Non fu quella che abbiamo raccontato nella prima e nell'ultima volta che Ike Turner ha avuto a che fare con la giustizia. La prima fu nel lontano 1974. Turner fu arrestato per l'uso illegale dei Blue Boxes, una sorta di congegno elettronico che gli permetteva di fare telefonate interurbane internazionali senza pagare. Quando vide arrivare la polizia, continuò a suonare imperterrito nello studio di registrazione. Doveva finire il lavoro prima di andare in prigione. Fu assolto da quelle accuse da hacker ante litteram, ma iniziò tuttavia una carriera illegale che soprattutto negli anni Ottanta lo portò a fare avanti e indietro da tribunali e carceri. La droga era il filo conduttore principale di queste vicende, che coinvolsero tuttavia anche risse, possesso di armi da fuoco, fino anche una granata a mano, ingiurie, fino al pestaggio di un cane.
Nel maggio 2007, all'età di 75 anni, Ike Turner fu arrestato per l'ultima volta a Los Angeles, fermato perché andava troppo veloce a bordo della propria Mercedes. Gli agenti si accorsero di qualche mandato d'arresto in sospeso per motivi di droga. Passò una notte al fresco. 7 mesi dopo, il 12 dicembre del 2007, Ike Turner morirà e anche questo avverrà per motivi di droga.
Nel 1970, a 10 anni dal brano che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata di Jealous Rock, siamo già a oltre 20 album pubblicati dal duo Ike e Tina Turner. Quell'anno ne esce uno che prende il titolo da una grande canzone dei Beatles. L'eccezionale interpretazione che loro ci propongono ha un successo strepitoso. Ci ascoltiamo Come Together.
Thank you.
Come Together nell'interpretazione che ci propongono Ike & Tina Turner nel 1970. Nel luglio del 2021 è uscito in italiano per Mondadori il libro di Tina Turner dal titolo Diventare Felicità, dove la cantante racconta il proprio viaggio spirituale, come è stata capace di conquistare una sua felicità attraverso un percorso individuale anche di pratica di buddismo e di meditazione, pur in una vita, una felicità arrivata in una vita che pure era stata piena di dolori. Lei racconta dei dolori dovuti al rapporto con il marito Ike, le violenze, le umiliazioni subite da lui, ma anche dolori dovuti alle discriminazioni da cui racconta di essere stata accompagnata lungo la sua vita a causa anche del colore della pelle.
E Tina Turner purtroppo ci ha lasciato nel maggio del 2023.
E adesso puntiamo i riflettori su una storia di emancipazione. Non sono molte purtroppo nel nostro sistema penitenziario, ma lo studio è veramente uno strumento di emancipazione. Ai nostri microfoni Giacomo Vernile, ex detenuto e adesso neolaureato, sentiamo cosa ha raccontato sulla sua storia ai microfoni di Jailhouse Rock.
Giacomo Vernile, allora dopo un lungo percorso di studio molto qualificato e anche un percorso personale, siamo arrivati alla laurea in scienze dei servizi giuridici, quindi adesso è un giurista a tutti gli effetti. Ecco, da giurista ci può un po' fare un passo indietro e raccontare un po' la storia che l'ha portata a conseguire questo titolo?
La storia inizia quando venivo ristretto per una mia dimenticanza, una mia diciamo trascuratezza che aveva fatto arrivare a definitiva una pena che mi era stata data per un reato commesso 8-9 anni prima. Inizia la storia quando dentro la struttura ho cominciato a guardare intorno.
In che carcere era? In che carcere era?
Io ero nel carcere Nuovo Complesso di Civitavecchia, il Passerini, che è un carcere nel quale mi avevano condotto dall'aeroporto di Fiumicino e è un carcere diciamo molto grande e aveva comunque fama di essere un buon carcere e all'interno c'erano delle strutture che volendo consentivano di fare un percorso di studi.
Era il 2019 e lì ha iniziato a studiare. Come le è venuto in mente di iniziare a studiare diritto?
Diritto perché ho pensato di cercare di capire quelle che erano le problematiche che mi avevano portato all'interno di un carcere. Quindi ho pensato che forse studiando quella che è l'iter processuale e tutte le cose che seguono un percorso diciamo che comincia con un avviso di garanzia e va avanti, potevo riuscire ad aiutare forse qualcuno e a evitare che incorresse negli stessi errori da me fatti. Quindi volevo essere un discorso che mi portasse a capire come si poteva, con quali meccanismi si poteva evitare quello che mi era accaduto.
Era il 2019, si iscrive a Roma 3, e quanto è stato difficile studiare dentro?
Studiare dentro è difficile perché diciamo non ci sono gli ambienti che ti portano a concentrarti, se non hai modo di farlo in maniera autonoma e senza influssi esterni. Certo bisogna che ci sia collaborazione. Io ho avuto collaborazione dei miei compagni di cella di pernottamento.
Cioè erano pazienti, lei ripeteva ad alta voce e loro stavano lì ad ascoltare.
Ripeteva ad alta voce, non solo, quando sotto esame la mia cella era tappezzata mazzata di fogli dove io scrivevo le cose che dovevano restarmi in mente. Non è che ci vuole molto per tappezzare una cella, che come sapete non è molto grande, però comunque è impegnativo per chi hai a fianco e divide quei 9 metri quadri con te vedersi questa invasione. Però devo dire che sono stato sempre supportato.
E libri e computer?
Libri e computer sono stati forniti dall'Università Roma 3, la mia tutor mi ha messo a disposizione tutti i testi di cui avevo bisogno e i testi sono stati da me utilizzati e poi restituiti e veramente non ho avuto bisogno praticamente dal punto di vista logistico di nulla che non fosse la mia volontà di studiare. Ecco, questo è
ma quando... Si è sentito uno studente in carcere privilegiato oppure l'amministrazione era indifferente, l'amministrazione penitenziaria, al fatto che lei studiasse?
Ma diciamo che l'amministrazione penitenziaria era indifferente. L'educatore ti chiedeva il risultato degli esami, ma finiva lì. Non c'era una, diciamo, una grossa spinta a proseguire, a intensificare lo studio. Diverso invece era da parte della tutor che mi scriveva continuamente per chiedermi come andasse lo studio e mi faceva visita anche per fare dei punti quando c'erano degli esami importanti da fare e quindi c'era bisogno anche di avere una guida in più.
Qual è stato l'esame più difficile?
L'esame più difficile è stato diritto della procedura civile con la nuova legge Cartabia, perché è un esame veramente che assume dei risvolti veramente tecnici in questo momento, proprio per il fatto che è cambiato negli ultimi anni e non c'è molta conoscenza. Quindi sono stato supportato perché ho potuto assistere a delle lezioni online del professor Carratta che mi hanno dato veramente il plus che serviva per fare un buon esame. Sono stato contento, però devo riconoscere che è stata una prova molto impegnativa.
Ecco, poi dopodiché nel 2022 fortunatamente si inizia a fare questo percorso di mezzo. Che significa questo percorso di mezzo, la semilibertà, la detenzione domiciliare? Quanto assomigliano più al carcere o più alla libertà?
La detenzione domiciliare è molto differente dal carcere, pur non avendo la libertà di circolazione, pur non avendo la possibilità di vedere tutte le persone di frequentare le persone che si vogliono, comunque si sta fuori dall'ambiente del carcere. Fuori dall'ambiente del carcere diciamo che la realtà extramuraria è veramente molto molto diversa e dà più facoltà di potersi esprimere anche nelle attività che si fanno, pur rimanendo in un'abitazione che ha i requisiti, si può accedere agli strumenti informatici, si può comunque farsi l'orario che si vuole, ci si può dedicare a...
E la semilibertà invece?
La semilibertà è un discorso diverso perché impegna, almeno per quanto riguarda la mattina, al lavoro e poi però c'è sempre il ritorno tra le quattro mura della cella. Quando si chiude la sera, quando si chiude il cancello dietro la tua schiena, ti senti sempre comunque un detenuto, un recluso e questo influisce tantissimo sulla propria morale. Il morale ne risente e spesso si perde ottimismo, c'è bisogno sempre di uno stimolo, c'è bisogno sempre di qualcuno che ti supporti, che ti incoraggi.
Ecco, poi il percorso, questo è il suo, è proprio un classico percorso dentro fuori, poi arriva il momento del fuori, arriva il momento del fuori e arriva il momento della laurea fuori e quindi da libero. Che significa laurearsi da libero?
Significa concludere un percorso nel modo migliore, concludere un percorso nelle condizioni migliori, significa quasi aver meritato la libertà anche dal punto di vista diciamo del percorso universitario. Quando ci si sente proclamare dottore da uomo libero sicuramente fa un effetto diciamo, edificante, ci si sente soddisfatti.
E oggi il professor Monina, che è il responsabile del Polo Universitario Penitenziario di Roma 3, insieme a professor Ruotolo e Talini e il sottoscritto, le hanno dato 102 su 110 in una tesi in cui lei ha ripercorso il pensiero di Beccaria, pensiero e opere di Beccaria, e poi ha fatto anche coraggiosamente una conclusione finale sulla sua esperienza autobiografica. Insomma, quanto è lontano il carcere italiano dall'idea di pena di Beccaria?
È ancora molto lontano, oltre che tutto il processo, perché si parla anche di presunzione di innocenza, che ancora, è di là da essere parte integrante del processo, ma il carcere è molto lontano, è lontano nella dignità delle persone, che non viene spesso rispettata, fosse anche perché ci sono problemi logistici, fosse anche perché ci sono problemi di sovraffollamento, però è la base, la dignità della persona, e la cura della salute, la cura del proprio corpo, tutte libertà che non dovrebbero esserti tolte, purtroppo risentono della situazione attuale del carcere e non se ne può usufruire.
Beh, lei ha avuto la fortuna di incontrare due tutor, prima Elena Ferrucci e poi Benedetta Centonze, che si sono tanto impegnate con l'Università Roma 3, hanno interpretato il loro ruolo in modo non burocratico. Ecco, è un caso ovviamente legato alla sua storia. Oggi, se lei dovesse dare un messaggio, un augurio a chi è ancora dentro, in pochissime parole, cosa direbbe?
Io gli direi dedicatevi allo studio. Io questa laurea la dedico proprio alla mia tutor, perché veramente è stata la figura fondamentale, senza la quale non sarei riuscito assolutamente nemmeno a cominciare. Però bisogna fidarsi. Se non ci si fida, se si guarda in maniera poco attenta questa figura e questa attività, si rischia di perdere del tempo che invece potrebbe essere messo a frutto. Questo dico io, ci sono molti profili, anche ragazzi molto giovani con molte possibilità, che devono assolutamente utilizzare questo tempo per almeno per formarsi, perché veramente c'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di essere seguiti, c'è la possibilità di portare a termine il percorso con la laurea.
Grazie.
Giacomo Vernile, ex detenuto ma adesso solamente laureato, e noi torniamo alla musica di Ike e Tina Turner. Questo è l'ultimo hit prima della separazione, siamo al 1975, ci ascoltiamo Baby Get It On.
Now you're the fire.
Baby Get It On, ancora con Ike e Tina Turner in questa puntata di Jayne House Rock, che come sempre anche oggi entra in carcere. Arrivano le redazioni di Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate con le notizie della settimana del giornale radio dal carcere, ovvero del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Cari ascoltatori, ascoltatrice, stasera vi parliamo riguardo la certezza della pena. Dopodiché ritorniamo al reparto G12 di Rebibbia. La tanto decantata certezza della pena della Presidente Meloni e del Ministro Nordio si stanno continuamente riempiendo la bocca con questa frase che ad un ascoltatore meno attento potrà sembrare che fino ad ora non ci fosse. Quando e se viene concessa un'alternativa non significa essere liberi, ma solo per lavorare. Vediamo nel dettaglio. Quando si sconta la pena, sia in articolo 21, semilibertà, permessi di premio, affidamento lavorativi ai servizi sociali, domiciliari, con o senza il braccialetto, è sempre pena certa, in quanto si è sempre vincolati dalle firme, alle forze dell'ordine, nonché ti controllano a qualsiasi ora del giorno e notte, ed anche all'improvviso. E se sbagli, ritorni in carcere sino al fine pena, senza più benefici. Quindi non sei mai libero completamente sino al fine pena stesso. Quindi la certezza della pena esiste. In molti carceri italiani ti danno questa possibilità se meriti, anche qui a Rebibbia, in alcuni reparti. Ma al G12 no, no e no. Al G12, anche se studi, lavori, hai preso degli encomi, una professione certa, titoli di studio, ebbene, invece di essere aiutati per un futuro reinserimento nella società, questi gruppi del trattamento, forse, dico forse, rivelano di avere due pesi e due misure diverse, oppure ti vengono concessi tali benefici solo quando stai quasi al fine pena, se ti dice bene. Ma se non ci vengono concessi questi permessi premio, come facciamo a trovare lavoro? Anche questa è una forma di repressione, qui al G12 Rebibbia. Mario.
Continuiamo a perdere tutti. Ogni anno all'interno dei penitenziari italiani sono molte le morti definite naturali. Qui a Rebibbia nell'ultimo anno ne sono avvenute tre. Enrico del G11, che dopo una partita a pallone sentiva dolore al petto, sceso in infermeria, gli hanno misurato i parametri e nulla più. Risalito in cella si è risentito male ed è morto sulle scale. Fabio del G8, che aspettava da oltre 4 mesi una visita ospedalieri, ha avuto un infarto sul lavoro ed è morto la mattina dopo in ospedale. Giuseppe del G11, balzato alle cronache la settimana scorsa per i continui rigetti a misure alternative, morto in cella. Ebbene, queste morti hanno in comune una forma ormai cronica di lassismo istituzionale. La Costituzione ci definisce persone private della libertà personale, mentre l'opinione pubblica ci chiama reclusi, detenuti, carcerati. Papà mi diceva da piccolo, la lingua non ha ossa ma rompe le ossa. Gianluca G12.
Questa notte così lunga già domani sarà ricordo. Lui, grande lavoratore, come ogni mattina si è alzato e si avviava per andare al lavoro. Appena raggiunto il portone di casa, 4 agenti della finanza lo accerchiano, ammanettano e lo caricano sulla pattuglia. Direzione Comando Centrale. Lei, affacciata alla finestra, attonita, guarda da lontano la scena. I due non sanno ancora che da quel giorno Fabio cambierà casa. Inoltre, non sono a conoscenza che passerà più di una settimana perché il loro sguardo possa rincrociarsi nuovamente. Fabio, 35 anni, incensurato, è costretto a confortarsi con una realtà del quale ignorava completamente l'esistenza. Entra in cella, quella dove sono anch'io, sconvolto, spaesato e con gli occhi ancora gonfi per il pianto appena terminato. Presto scoprirà che i 5 cellanti sostituiranno per un lasso di tempo, ancora non definito, la sua famiglia. Loro, che già conoscono la realtà carceraria, saranno per Fabio una guida per come affrontare e superare le sfide che il carcere giorno e notte pone davanti ad ognuno di noi. Fabio ieri è stato chiamato alla sala colloqui, ha finalmente incontrato lo sguardo della sua dolce metà e lo sguardo di chi l'ha messo al mondo. Un colloquio realizzato grazie alla perseveranza dei suoi cari, che dopo ore di attesa all'ingresso del penitenziario hanno ricevuto il consenso al colloquio. Se questo incontro fosse dipeso dal suo legale, Fabio ad oggi sarebbe ancora con l'idea di essere stato abbandonato. Ancora una volta, per chi non lo avesse capito, la forza dell'amore trionfa sempre. Stefano G8.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, ogni settimana in compagnia di Radio Bollate ci troviamo qui oggi nel Covo dei Complici in compagnia di Guido, Diego, Claudio, Francesco, Nicola e Freddy. Abbiamo focalizzato un momento buio, il peggiore forse di tutti i giorni che abbiamo trascorso e stiamo trascorrendo in carcere. Guido, qual è il momento più critico che hai vissuto durante la tua carcerazione?
Allora, il momento più buio in assoluto è stato dopo che sono stato arrestato e scoprire che avevo una pena da scontare per reati che consideravo non troppo gravi, un numero mostruoso di anni, 18 anni. E sembrava che se esiste un Dio mi prendesse in giro, cioè accendevo la televisione a 53 anni e c'era la reclame delle creme per i vecchietti, la reclame della pubblicità dei seggiolini per salire le scale, la reclame delle poltrone, quelle che ti tirano su, e alla fine ho detto la mia vita finisce qua, io uscirò a 72 anni completamente rovinato.
E invece parliamo invece di speranza, di pensieri positivi, se è possibile parlare di positivo in carcere.
Il pensiero positivo che ho avuto la famiglia che mi è stata abbastanza vicino, ho capito che avrebbero compreso che si poteva accorciare questa pena e finalmente dopo 4 anni e mezzo ho visto una luce e probabilmente l'anno prossimo dovrei andare fuori.
Diego, venendo a te.
Beh, allora diciamo che la carcerazione in generale è quando tocchi il fondo. Cioè, abituato comunque a un lavoro che sono sempre in giro, sempre a viaggiare, a un punto mi sono ritrovato chiuso in una cella piccolissima, già per quanto riguarda come presofferto, quindi ho fatto poi un carcere come Monza, dove eravamo in tre in una cella piccolissima, quindi diciamo che i pensieri, bene o male, fortunatamente non erano tanto negativi, perché avendo comunque una famiglia fuori che mi vuole bene e mi ha sempre seguito, quindi questo non è stato preso troppo come una tragedia. Il fondo è appunto quando sei in pre, diciamo, del tribunale e ti paventano degli anni incredibili, come diceva Guido, e dici quando uscirò, se uscirò, ma soprattutto come ne uscirò.
Ecco, è un pensiero ricorrente invece, quando tu hai bisogno di trovare un momento proprio di evasione, tra virgolette, che ti faccia pensare in positivo, qualcosa a cui, dove, diciamo, trovare così un rifugio, c'è un pensiero che ti aiuta?
Allora, io prendo le cose, capisco subito dove sono e mi adatto. Quindi qui diciamo che io faccio sempre l'esempio della carcerazione come il rafting, quindi che sia sul gommone con più persone che sia sulla canoa, devi sempre capire quantomeno in modo abbastanza veloce come dirigerti giù dalle rapide. E qui è più o meno la stessa cosa, quindi a me sinceramente piace anche in una situazione come questo capire qual è l'ambiente e andare avanti, quindi cogliere in qualsiasi aspetto la cosa positiva.
Francesco, veniamo a te.
Momento più buio, il primo giorno che sono entrato in galera, che ho sorpassato il portone principale e quando i carabinieri mi hanno detto guarda che dai ce la puoi fare, però c'è qualche anno da fare, sii forte. Momento peggiore, peggiori frasi mai sentite nella mia vita, non potevo averle.
Nicola, il momento più nero qual era?
Allora, il più nero in assoluto, faccio fatica a ricordarmi, ci sono stati tanti, sicuramente il primo ingresso. Forse il più brutto che io ho visto in carcere a Como, quando un ragazzone rumeno di fronte a me si era ucciso. E vedere questo gigante caduto a terra in un attimo, intossicato col gas, morire poi con tutte le conseguenze, mi ha fatto impressione.
Allora, Matteo, invece, sei sempre l'intervistatore, una volta invece ti devi un attimino anche esporre anche tu. Momento più buio di questa carcerazione.
Allora, guarda, la vita, anche i momenti più drammatici, in fondo, secondo me ama prenderci per i fondelli, per cui io ho un ricordo misto fra il surreale, il tragico, però con una vena di comicità amaro, ovviamente. mi ritrovo forse nel peggior carcere d'Italia, Sollicciano, in una di quelle stanze spoglie grigie, chiuso dentro in attesa che qualcuno mi portasse da qualche parte, con tutti i miei pensieri neri, e un soggetto che aveva le scarpe a punta, quindi con una tenuta molto arabeggiante, che però di faccia era uguale identico ad Aldo Baglio, quello del Trio, e che continuava a guardarmi e a dirmi: tanto vita, tutto scritto, destino già scritto, destino già scritto. Io, ti giuro, mi sarei suicidato veramente lì. Momenti di felicità ogni volta che sento mio figlio al telefono. Abbiamo raccolto un po' di testimonianze di momenti brutti e anche però, diciamo, pieni di fiducia verso il futuro da parte del nostro gruppo del Covo dei Complici. Poi vi salutiamo alla prossima settimana.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi rimaniamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra fantastica cover band, che ci propone un brano degli esordi di Ike & Tina Turner. Siamo al primo album del 1961, questa è The Way You Love Me. A cantare non erano Ike & Tina Turner, ma ovviamente i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso ascoltiamo la voce e le riflessioni della presidente dell'associazione Meti. Lei si chiama Laura Monticelli. Meti è un'associazione che si occupa di tutela delle persone che hanno subito abusi nell'infanzia. Sentiremo come nasce questa associazione. Poche settimane fa un ordine del giorno di iniziativa della Lega ha impegnato il governo a istituire un tavolo tecnico sul tema della castrazione chimica. Periodicamente si ritorna a parlare di questa cosa. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di J-Laus Rock, Laura Monticelli. Laura Monticelli, come nasce l'associazione Meti e come opera?
Venendo io da una storia di maltrattamento e abuso sessuale nell'infanzia, cercavo uno spazio nel quale condividere questa esperienza negativa. In Italia nel 2010 non c'era nessuna associazione che si occupasse di persone adulte che hanno subito questo tipo di violenza nell'infanzia. Quindi nel 2013 fondo l'associazione Meti, proprio con l'intento di offrire spazi di condivisione per queste persone che oramai sono diventate adulte, ma fanno ancora i conti quotidianamente con un trauma così importante. Noi abbiamo gruppi di automutuo aiuto, gruppi di arte e terapia, offriamo assistenza legale, i nostri progetti sono aperti a tutti i nostri soci, perché l'idea è un po' quella di consentire a chi ne ha voglia, desiderio, di far sentire la propria voce anche in modo forte e chiaro, rimanendo comunque nell'anonimato, rimanendo comunque in uno spazio protetto. E questo progetto, uno su tutti, per esempio, è la mostra Riscatti, che è una mostra fotografica dove ogni persona racconta la propria esperienza attraverso uno scatto fotografico, come dicevo appunto, rimanendo in uno spazio sicuro e protetto, perché la maggior parte dei nostri soci, per esempio, avendo subito abuso all'interno della famiglia, non ha ancora rivelato questo trauma ai familiari o agli amici, anche se sono passati 10, 20, 30 anni dall'episodio.
Voi operate anche nel carcere milanese di Bollate. Cosa fate dentro?
Esiste in Italia l'associazione CIPM, che noi di Meti sosteniamo fortemente, che è un'associazione che ha costruito un'unità trattamentale che lavora in alcuni carceri italiani, in modo particolare nel carcere di Bollate. Questa unità trattamentale è composta da psicologi, psicoterapeuti, operatori, educatori, arteterapeuti, lavora a stretto contatto con persone che hanno commesso reati a sfondo sessuale. Siamo entrati in contatto con l'associazione CIPM del carcere di Bollate da qualche anno per diversi progetti. Conoscendoci pian piano abbiamo capito che potevamo fare altro e quindi abbiamo strutturato questi incontri con i detenuti. L'idea è quella un po' di andare a raccontare la nostra storia di vittime prima e di survivor dopo, proprio con l'intento di metterci in contatto con queste persone, entrare in empatia loro con noi e noi con loro, con l'idea che ci possa essere un recupero, e i dati ci dicono che il recupero c'è, e quindi noi proseguiamo con questo lavoro. È impegnativo, ma è sicuramente utile. Del resto siamo, come dire, due facce della stessa medaglia, la nostra storia è quella, in qualche modo ci unisce da un lato e dall'altro. Non dobbiamo dimenticare che la maggior parte di questi detenuti ha commesso un reato che a loro volta hanno subito quando erano bambini, che può essere un abuso sessuale o dei maltrattamenti, portando queste persone a sentire il bisogno, una volta adulte, di recuperare un po' quel potere che gli è stato tolto, quel potere decisionale che gli è stato tolto quando erano bambini. Quindi l'idea è quella proprio di mettere in contatto empaticamente loro anche un po' con la loro storia di quando erano bambini, per capire quale danno e quale dolore hanno provocato a loro volta a dei bambini. Il lavoro che viene fatto con i detenuti all'interno del carcere, ma anche fuori dal carcere, quando queste persone avranno scontato la loro pena, è proprio quello di recuperare il loro senso di responsabilità e ammettere che hanno commesso un reato e ammettere che hanno provocato un danno nelle altre persone, negli altri bambini, bambine e poi adulti che diventeranno, perché tendenzialmente i sex offenders tendono a minimizzare o a negare totalmente quello che è stato, e quindi il lavoro è un po' quello di fargli rendere conto che in verità un danno c'è stato, anche se loro non lo vedono e non lo sentono. Spesso questo percorso poi li mette anche a contatto con il loro bambino interiore, che è un bambino che è stato a sua volta, ahimè, abusato, maltrattato, e quindi questa mancata empatia nella loro vittima deriva spesso anche dalla mancata empatia con loro bambini. Quindi questo percorso consente di poter vedere in faccia un po' la realtà, quello che è stato nel corso della loro vita.
Periodicamente nel dibattito pubblico si torna a parlare di castrazione chimica per i reati sessuali. Lo scorso settembre la Lega è riuscita a far approvare un ordine del giorno che impegna il governo a istituire in tempi brevi un tavolo tecnico sul tema. Come valutate un provvedimento di questo tipo?
L'utilizzo della castrazione chimica non ha nessun valore in un atto che spesso non implica il contatto con l'altra persona, con la vittima. Pensiamo per esempio al possesso di materiale pedopornografico. L'abusante che guarda questo tipo di materiale non ha mai modo di entrare in contatto con le sue vittime, però comunque resta un reato, ma non c'è nulla di fisico. Pensiamo alle molestie, dove c'è un contatto fisico, ma non c'è l'atto della penetrazione, per esempio, anche perché noi sappiamo di storie, ahimè purtroppo, dove la penetrazione avviene con altri mezzi, e non può essere, come dire, cancellata con la semplice castrazione chimica. Stiamo parlando di un bisogno di potere sull'altro, di cancellare l'altro attraverso un atto violento, nel senso che questa violenza è una violenza subdola, umiliante, che lavora sul senso di vergogna e dove il carnefice acquista o recupera quel senso di potere e di dominazione sull'altro che lo fa sentire onnipotente.
Era Laura Monticelli, presidente dell'associazione Meti, ai microfoni di Jailhouse Rock. Abbiamo tempo per ascoltare insieme un ultimo brano. Questo singolo di Ike e Tina Turner è uscito nel 1966. Era amatissimo dal grande Phil Spector, che ne è il produttore. Uno dei brani più noti cantati da Tina Turner, ci ascoltiamo. River Deep, Mountain High.
When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets stronger in every way. And it gets deeper, let me say. And it gets higher day by day. And do I love you, my oh my? Yeah, river deep, mountain high, yeah.
And heaven knows.
River Deep, Mountain High, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Ike e Tina Turner. Durante la settimana la potete riascoltare in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte purtroppo si viene suonati. Noi ci sentiamo la prossima settimana, puntuali come sempre. L'augurio per gli ascoltatori e le ascoltatrici è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.